parlarvi dello sciopero generale del 20 ottobre, sciopero indetto da una parte del sindacato di base, uno sciopero contro la guerra e l'economia di guerra. All'interno di questo sciopero la FlyKacub ha lanciato una campagna nazionale contro IKEA su rappresentanza, salari e tempi di lavoro. E a Torino, sin dalle prime ore del mattino di venerdì 20, è previsto un presidio all'IKEA di Collegno. Siamo collegati con Stefano Cappello della FlyKa. Ciao Stefano.
Ciao a te, ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.
Raccontaci di questo sciopero.
Ma allora, all'interno del quadro di uno sciopero nazionale abbiamo deciso come organizzazione sindacale, sia come FlyKa, sia con i trasporti, di muoverci contro IKEA per le politiche che svolge IKEA in generale sui lavoratori, sulle lavoratrici, sia direttamente dipendenti da IKEA, sia di chi lavora per IKEA in appalto da ditte esterne, sia anche sulla questione, non secondariamente, della rappresentanza, anche perché bisogna tener conto che come FlyKacub siamo il terzo sindacato per numero di iscritti all'interno della multinazionale svedese in Italia. E ciò nonostante una prima sentenza che ci aveva dato ragione, contraddetta poi da un'altra sentenza che è riuscita ad ottenere da un tribunale, diciamo, più periferico, cioè quello di Monza, non viene riconosciuta la possibilità di trattativa alla nostra organizzazione sindacale sul tavolo nazionale IKEA, perché su IKEA ha i tavoli di trattativa a livello locale che sostanzialmente ormai sono stati esautorati, e ha poi un integrativo, quindi con una contrattazione integrativa di tipo nazionale, che è l'unica contrattazione che effettivamente ha una qualche importanza all'interno dei siti produttivi di IKEA. E questo è uno dei primi dati, quindi voglio dire, ci sono organizzazioni, cioè in specifico la CISL, la Fisaska CISL, che è all'interno di questa trattativa non perché abbia un numero di iscritti sostanzioso o sostanziale all'interno degli store IKEA, ma che è all'interno di questa trattativa esclusivamente per il sistema corporativo che prevede che CGIL, CISL e UIL in tutti i settori e in tutte le aziende di competenza dei vari settori abbiano la possibilità di contrattare, mentre gli altri no. Punto. Quindi,
e danno la possibilità di contrattare perché firmano contratti di merda, si può dire?
Sì, esatto, perché comunque l'ultima volta che ci fu una lotta significativa all'interno di IKEA gestita da tutti in tutti gli store, si chiuse con un accordo pesantissimo al ribasso, che era un accordo firmato da CGIL, CISL e UIL di settore, che praticamente abrogava il trattamento assolutamente migliorativo rispetto alla gestione del lavoro domenicale all'interno dei negozi IKEA, non proprio allineandolo al livello del contratto nazionale di settore, ma comunque ribassandolo significativamente. A questo si aggiunge il fatto che non è mai stata contrastata la tendenza di IKEA a assumere quasi esclusivamente sui part-time, nel senso che una delle problematiche maggiori che si riscontra all'interno dei negozi IKEA, al di là dei carichi di lavoro che comunque sono cresciuti esponenzialmente nel corso degli ultimi anni, e dallo stesso tempo le assunzioni non sono andate assolutamente di pari passo, per cui ci sono state più dimissioni per varie ragioni, da chi se ne va perché ha trovato di meglio fino a chi fortunatamente riesce ancora ad andare in pensione. Non ci sono state assunzioni che abbiano pareggiato il numero di dimissioni o comunque il numero di fuoriuscite da un lato, mentre dall'altra parte si continua a privilegiare l'assunzione di part-time involontari, perché, ripeto, il part-time è assolutamente un dato positivo per chi scelga di farlo, ma non per chi in realtà vorrebbe avere un reddito più decente e quando va bene riesce ad arrivare a 30 ore di assunzione in un contratto che comunque non è certo un contratto d'oro, quindi stiamo parlando comunque per una multinazionale di questo settore di gente che piglia dai 1.000-1.200 euro al mese, e non teniamo anche conto che sono privilegiatissimi, visto che c'è una stagionalità delle vendite di IKEA, soprattutto in determinati periodi dell'anno, fondamentalmente quando la gente ha più soldi in tasca, quindi sul fine anno piuttosto che sull'estate, quando magari si rivede l'arredamento di casa, cose di questo genere qui, o ci si rifà la cucina, per capirsi. L'assunzione di part-time ciclici, che vuol dire che vieni assunto magari a 20 ore, per 6 mesi lavori 40 ore senza uno straccio di straordinario, per altri 6 mesi effettivamente non lavori e continui ad essere pagato, ma nel complesso rimane una paga assolutamente non sufficiente a vivere nel corso dell'anno, e questo è il tipo di assunzioni che IKEA tende a fare. Quindi problematiche di questo genere ce ne sono molte, e chiaramente tenere fuori sindacati comunque combattivi o che comunque non sono disposti a firmare qualsiasi accordo con l'azienda, ovviamente all'azienda non può che far bene. Quindi su questo abbiamo tentato anche la strada del giudizio, effettivamente ci era stato dato ragione dal Tribunale di Milano. IKEA, con un cavillo da azzeccagarbugli, ha sostenuto che siccome la sua sede nazionale in Italia è a Carugate, che con la nuova amministrazione è diventata provincia di Monza e Brianza ed è sotto la pretura di Monza, è riuscita a far annullare la sentenza noi favorevole e a far spostare il processo a Monza, dove è il tribunale molto più ben disposto verso le aziende, e chiaramente il tribunale ci ha dato torto. Ci sarà tra l'altro su questo anche un appello, e verificheremo se ancora una volta i giudici decidono di stare con i padroni o meno, e questo è un primo dato. Il secondo dato, che riguarda direttamente chi lavora in IKEA, chi lavora per IKEA ma non è dipendente IKEA, sono le pessime condizioni di lavoro che si trova di fronte, per esempio, chi pulisce IKEA, che i pulitori e i manutentori dello store dipendono da società o cooperative esterne. Io cito solo il dato.
C'è un sistema di appalti e sottoappalti, immagino.
Esatto, c'è un solo appalto nazionale che subappalta poi ad altre aziende. Per dire, io so sul sito di Torino, cioè di Collegno, che è il sito insomma torinese, che credo sia conosciutissimo un po' da tutti, è un sito dove comunque negli ultimi 4 anni tali sono le condizioni che si sono alternate 3 aziende differenti, perché le condizioni poste da IKEA sono tali che o pigliano per il collo chi lavora per queste aziende, oppure sostanzialmente non sono in grado di ricavarci qualcosa.
Quali sono le condizioni di lavoro ad IKEA?
Allora, io faccio solo 2 piccoli esempi. Cioè, chi va a pulire non ha uno spogliatoio che è assolutamente microscopico e inadatto, da un lato, e dall'altro una cosa che in sé per sé uno può dire vabbè ti arrangi lo stesso, ma che è assolutamente avvilente ed è una delle cose più denunciate da chi lavora all'interno, che riguarda la mensa. Qui stiamo parlando di lavoratrici e lavoratori che spesso hanno diritto ad una pausa per mangiare e a cui viene vietata la possibilità di sedersi all'interno della stessa mensa dei dipendenti e delle dipendenti IKEA, e che hanno al limite la possibilità di sedersi o sui gradini dell'accesso dipendenti e mangiarsi un panino lì, o al limite infilarsi in uno spazio a lato del ristorante che ha IKEA all'interno della stessa IKEA per mangiarsi in fretta e furia un panino. Cioè, comunque un trattamento anche umiliante dal punto di vista umano, che è assolutamente vergognoso. Dopodiché, per il resto, anche qui la consueta sequela di gente che ha un di persone, di lavoratrici soprattutto, di lavoratori che hanno spesso anche un'anzianità molto alta, che hanno dei carichi di lavoro assolutamente spropositati. Stiamo parlando di una pulizia fatta in poche persone, di uno spazio enorme come quello dello Storichea con legno, e che anche qui sono spessissimo con dei part-time involontari che coprono 20, 24, a volte 30 ore, cioè relativamente pochi hanno spesso che fanno lavoro di manutenzione vera e propria e di gestione e montaggio di quelli che sono gli spazi espositivi IKEA, che spesso sono fatti da loro e non fatti direttamente da chi è dipendente IKEA, e ha un full time. Per il resto sono tutte paghe che, tra l'altro, utilizzando il contratto multiservizi, cioè uno dei contratti che secondo addirittura la moderatissima proposta di legge PD 5 Stelle sul salario minimo, sarebbero sotto il salario minimo. Adesso non stiamo parlando dei servizi fiduciari, ma comunque di un contratto che è poco sopra i servizi fiduciari stessi, quindi contratti comunque.
Cosa sono i servizi fiduciari? Non partire dal presupposto che chi ci ascolta sappia tutto.
Servizi fiduciari sono è un contratto firmato da CGIL e CISL e UIL, che poi ogni tanto si stracciano le vesti contro i contratti pirata, che al livello più basso non arriva a 5 euro lordi l'ora, per essere chiari. E per dire, è il contratto che, tra l'altro, recentemente proprio un tribunale di Torino ha avuto l'avallo alla sua sentenza da parte della Cassazione, ha sanzionato anche come anticostituzionale, cioè inaccettabile, in quanto non garantisce una dignitosa sopravvivenza a coloro a cui viene applicato. Qui viene applicato soprattutto alla vigilanza non armata, era applicato soprattutto ai guardioni sostanzialmente. In questo caso stiamo parlando di una sentenza che è partita dal ricorso di un dipendente di una cooperativa che faceva i servizi antitaccheggio all'interno di un Carrefour, e è partito appunto da lì, e che si è man mano estesa ad una serie di figure. A me risulta che, per esempio, a Bologna venisse utilizzato anche per chi lavorava nelle biblioteche dell'università, anche lì una società esterna, e che è utilizzatissimo anche dalle ditte di pulizia. Quindi stiamo parlando di un contratto che è sotto i livelli minimi che addirittura i tribunali riconoscono come inaccettabile, e che viene applicato spesso a chi fa questo genere di lavori qui. Sostanzialmente, per capirci, un lavoro che rispetto al quale il vecchio, a questo punto, reddito di cittadinanza era assolutamente concorrenziale, soprattutto perché anche lì viene applicato con assunzioni a 20, 24, 30 ore massimo. Quindi fatevi da soli i conti di quanti soldi entrano in tasca a fine mese ai disgraziati e alle disgraziate a cui viene applicato. E infine, terzo punto, sempre chi lavora per IKEA ma all'esterno di IKEA, stiamo parlando del montaggio dei mobili, il famoso servizio per cui non vuoi montarteli tu, oppure stiamo parlando di anche mobili spesso troppo grossi da essere portati con una macchina. C'era un servizio di trasporto, c'è tuttora un servizio di trasporto e di montaggio. Allora, a Torino, nello specifico, questo servizio è stato appaltato a una grossa multinazionale dei trasporti, che è AF, che per molto tempo ha operato anche lì con delle cooperative, poi al di sotto di loro. Qui su Torino si è riuscito ad ottenere l'internalizzazione di chi lavora per queste cooperative in condizioni di lavoro comunque assolutamente migliori, con l'applicazione del contratto dei trasporti, della logistica e trasporti, e soprattutto con l'applicazione del livello corretto, che è quello anche del trasporto e non del semplice magazzinaggio, perché uno dei problemi che c'è sempre in queste situazioni qui che le aziende magari riconoscono il contratto della logistica ma tendono ad applicare a tutti, compresa chi fa i trasporti, quindi guida anche un camion oltre poi ad andare a montare, la qualifica di magazziniere. Si è riuscito ad ottenere questo, ma nel frattempo la platea è stata ridotta da una scelta che ha fatto IKEA prima a livello internazionale, poi l'ha applicato anche con qualche titubanza, ma l'ha applicato anche in Italia, e Torino è stata una delle ultime piazze ad applicarlo, che è la figura del cosiddetto tasker. Chi è il tasker? Allora, il tasker è la parola viene da TaskRabbit, che è un'applicazione sviluppata, tanto per cambiare, nella Silicon Valley, e che IKEA si è comprata. È una figura di montatore di mobili autonomo, cioè quindi un lavoratore autonomo a partita IVA o meno a seconda del giro d'affari, e monta su questa applicazione un suo profilo, un suo curriculum con una foto e quant'altro, e il cliente si sceglie il montatore che verrà poi a casa sua a montargli il mobile, ovviamente con una parte del compenso che viene stornata direttamente dall'applicazione, e che quindi ripeto, di proprietà di IKEA, che di fatto quindi, oltre a far pagare al cliente e il costo di trasporto e montaggio, si storna anche una parte del guadagno del montatore. Per il resto questo è il lavoratore autonomo che viene pagato secondo tariffe però predeterminate dall'azienda sostanzialmente, e questo vale per tutti i montaggi dei mobili, fatto salvo le cucine, che richiedono ovviamente una particolare capacità che secondo me va anche molto oltre quella classica del montatore di mobili, perché qui si tratta anche di tagliare il legno, di farlo aderire a una certa superficie, si tratta ovviamente di montare anche i collegamenti per l'acqua, per la luce, via dicendo, quindi richiede anche delle professionalità sicuramente superiori. E per il trasporto semplice, quindi quando non ti entra un pax dentro la macchina, te lo fai portare, è quello che loro chiamano il business, cioè il montaggio completo degli uffici, che effettivamente è rimasto in mano alle aziende che facevano prima questo lavoro, mentre tutto il resto, quindi il montaggio classico dei mobili, quella cosa che una volta agli albori di che il cliente o la cliente si faceva da solo a casa, e che adesso è finita completamente in mano a queste figure, che chiaramente sono figure di lavoratori autonomi, quindi senza ferie, senza malattia, senza infortunio e senza tutte le minime garanzie che sono riconosciute a un lavoratore dipendente. Quindi IKEA, e non a caso abbiamo intitolato la campagna Pessima IKEA in questo caso qua, complessivamente, pur guadagnando moltissimo anche su questo servizio, lo ha precarizzato con questa mossa in cui rendi il lavoratore teoricamente autonomo e libero di scegliersi se lavorare o meno, quando lavorare, come lavorare, ma di fatto ne fai un dipendente che non ha nessuna possibilità però di ottenere gli stesse garanzie, gli stessi, diciamo così, diritti che sono riconosciuti teoricamente al dipendente.
Beh, è ovvio, se tu non rispondi alla chiamata per andare a montare quel tale mobile nel tal posto, smetti rapidamente di diventare, di essere una risorsa, e vanno da qualcun altro. Quindi in realtà tu sei un dipendente, devi andare a fare quello che ti chiedono di fare, dove ti chiedono di farlo, quando ti chiedono di farlo, anche se formalmente sei un padroncino, sì, con il proprio mezzo, certo, e con i propri dipendenti.
Ovviamente, col passaggio ulteriore di una diffusione del lavoro nero, perché è evidente che se io sono un cliente e mi trovo bene con un determinato montatore, la volta dopo gli dico: senti, se mi capita di nuovo lasciami il tuo numero che chiamo direttamente te, non passo dall'applicazione, come dire, magari mi fai uno sconto e mi risparmio la parte che comunque sì, andrebbe di fatto ad IKEA, e che comunque tu non vedresti, no? Per cui, tra l'altro, questa è una delle prime cose evidenti, è che da quello che mi viene raccontato, poi siamo a livello delle chiacchiere da bar, però sta ampiamente già succedendo, perché d'altra parte la legge che riguarda il lavoro autonomo fa sì che convenga a chi fa questo tipo di lavoro di tenere bassa il proprio reddito ufficiale, in modo sia di pagare meno tasse sia di non far scattare gli obblighi derivanti dal possesso di una partita IVA, e ovviamente qualcosa conviene anche a chi ti commissiona il lavoro, per cui si crea oltretutto anche questa situazione qui che, come sappiamo tutti, evidentemente alla fine creando un introito in meno rispetto alle casse pubbliche, diventa una giustificazione per il taglio del welfare, per il taglio delle pensioni e via dicendo. Quindi è uno di quei meccanismi che nel piccolo riproduce esattamente quello che è successo nel grande, cioè la diffusione di tipologie di lavoro a cui è lo stesso lavoratore o la stessa lavoratrice a convenire che non venga pagato la parte di gettito fiscale, però con la conseguenza che lo stesso lavoratore o lavoratrice poi si troverà ad avere e a non avere quei servizi che gli sono assolutamente necessari alla vita, dall'istruzione alla sanità e via dicendo, no?
Cioè, sono tutti... Forse posso anche immaginare che questi cosiddetti lavoratori autonomi, magari per fare più in fretta, per guadagnare di più, finiscono col assumere in nero altri montatori che accelerino il tutto e che non risultano da nessuna parte?
Ma questo, guarda, sulla piazza di Torino non sta ancora succedendo, perché comunque sia stiamo parlando di quello che è discretamente un'innovazione in questo momento, perché ha pochi mesi, un annetto di vita sostanzialmente questo, però so che è già iniziato a succedere su altre piazze. Mi raccontano che tra Roma e Milano, Bari e Napoli stia succedendo ampiamente. Di fatto si formano delle micro aziende, tutte rigorosamente in nero, tutte formalmente garantite dal lavoro autonomo di uno solo di un solo montatore, ma che attorno hanno poi con meccanismi di tipo familista. Stiamo parlando poi per lo più di lavoratori provenienti dall'est Europa, che in qualche misura hanno anche la possibilità di avere un bacino familiare di gente a cui far fare un pezzo del proprio lavoro, appunto per ampliarsi il giro d'affari. Ma niente di nuovo sotto il sole.
Davvero una pessima Ikea. Senti, sì, un po', tutto questo si inserisce nel quadro dello sciopero generale del 20, forse potresti dirci due parole anche su questo, rispetto agli obiettivi dello sciopero?
Allora sì, gli obiettivi dello sciopero sono obiettivi complessi che ovviamente necessitano di una campagna di molto tempo per la loro costruzione, che vanno dalla questione del salario minimo, non evidentemente nel senso auspicato dal duo Schlein-Conte, che ricordiamo ha messo in piedi una proposta di legge, peraltro come era evidente immediatamente bloccata dal governo, ma che comunque aveva il grosso difetto non solo di mettere solo 9 euro, che è effettivamente molto basso il salario minimo, ma soprattutto di prevedere un esborso di parte pubblica della parte che le aziende non sarebbero riuscite a pagare. Quindi, come dire, la differenza l'avremmo sempre messa noi con le nostre tasse, cioè lavoratrici e lavoratori, come dire, più fortunati tra virgolette, avrebbero dovuto pagare il conto dell'adeguamento dei salari di lavoratrici e lavoratori più sfigati. Quindi, in buona sostanza, quello è un meccanismo pessimo che ovviamente non riconosciamo, che non ci piace, che non ci va bene, mentre l'idea di far saltare l'insieme dei contratti pirata, compresi i contratti pirata firmati da CGIL e CISL e UIL, a favore di una di un salario minimo che per noi non può essere che inferiore, non può essere inferiore ai 12 euro lordi, perché ricordiamo che qui parliamo di lordi, dentro l'ora minima c'è dentro come dire il lordo, quindi la tassazione, c'è dentro la parte contributiva, quindi le pensioni, ma ci sono dentro anche istituti come la tredicesima e la quattordicesima, quindi voi capite che 9 euro è comunque veramente poco nella loro proposta, mentre quella che riteniamo veramente minima, appunto quella dei 12 euro, farebbe saltare contratti come i servizi fiduciari di cui parlavo prima, o il multiservizi, che era il servizio principe delle pulizie ed è sempre più diventato un contratto applicato un po' ovunque, perché se uno legge la declaratoria può essere applicato praticamente a qualsiasi tipo d'azienda. E ricordiamo, visto una vicenda che non abbiamo seguito noi, Marsicobas, quella dei montatori invece di Mondo Convenienza, per capirci, hanno applicato il multiservizi, ma ci sono aziende metalmeccaniche che applicano multiservizi, quindi e sono contratti, non arriviamo sotto i 5, ma arriviamo con l'ultimo rinnovo tra i 6 e gli 8 euro lordi all'ora per questo tipo di contratto, quindi capite che non stiamo parlando di grandi retribuzioni. Ovviamente in questo caso sarebbero destinati a saltare, e questo sarebbe sostanzialmente cosa buona, ma applicata a questo, soprattutto una revisione completa dell'idea stessa di rappresentanza, rompendo con il monopolio della rappresentanza consegnato in modo corporativo a CGIL, CISL e UIL, e soprattutto una revisione completa delle politiche di spesa pubblica del Paese, ovviamente contrastando la politica di guerra e il finanziamento sia alle forze armate, sia soprattutto in questo momento il finanziamento alla guerra tra Russia ed Ucraina, e invece il passaggio al riconoscimento, non alla cancellazione come è avvenuta, ma al riconoscimento serio e sensato di una forma indennitaria per chi si ritrova a non avere un reddito, e come garanzia di reddito complessivo sia per chi lavori e si ritrovi sotto una determinata soglia, sia per chi non sta lavorando, in modo da garantire comunque una vita dignitosa a chiunque nel paese.
Chiarissimo. Ricordaci gli appuntamenti di Torino.
Allora, l'appuntamento di Torino sarà dalle 6:30 in avanti, noi saremo lì da quell'ora perché alle 6:30 inizia il primo turno di chi fa pulizia e manutenzione dello store di Collegno, come di tutti gli altri store. Per tutta la mattinata staremo davanti all'IKEA di Collegno, che peraltro, come ovvio, aprirà. Noi auspichiamo di riuscire a far scioperare abbastanza dipendenti di IKEA per impedirne anche l'apertura, ma loro solitamente aprono alle 10, che quindi chiaramente sarà anche il momento clou proprio per verificare anche la riuscita all'interno del negozio dello sciopero. Sarà il momento clou della mattinata,
quindi diciamo per i più mattinieri che, svegliandosi essendo in sciopero, vogliano, come dire, comunque muoversi, l'appuntamento è alle 6:30 del mattino. Per quelli che scioperando decidono di sonnecchiare un po', beh, però poi si sveglino che alle 10 c'è il momento clou.
E sì, è il caso di essere in un numero sufficiente a dare fastidio ai signori della multinazionale, insomma.
Benissimo, ti ringrazio molto, buona lotta e alla prossima.
Grazie a te, un saluto a te, a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Ciao.
Ciao.